Diciamo la conclusione del libro di Efesini, Paolo esorta a renderci conto della battaglia spirituale in cui noi ci troviamo, cioè il cammino del credente comporta il fatto che noi siamo in una battaglia spirituale, cioè Dio esiste e contro il bene, contro Dio si è schierato il diavolo e tutte le sue forze. E Paolo vuole aiutarci a capire che questa è una realtà e se noi ci renderemo conto di questo potremo affrontare meglio le opposizioni nel nostro cammino, ok? Allora leggiamo Efesini 6, 13, cioè leggiamo dal 10 al 18. Stamani arriveremo a considerare la prima parte dell'armatura di Dio, che è la cintura della verità. La settimana scorsa avevamo introdotto il discorso considerando dal versetto 10 al versetto 13, oggi riprenderemo dal 13 e vedremo il 14. Intanto leggiamo il versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. E stamani considereremo per qualche attimo queste sue insidie. Cioè, siccome esistono, noi dobbiamo conoscere quali sono e schierarci dalla parte del Signore usando l'armatura spirituale. Ok? Versetto 12. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E poi lui elenca sette concetti spirituali che compongono l'armatura, quello che Dio chiama l'armatura di Dio, quello che Paolo chiama l'armatura di Dio. Quindi il nostro combattimento spirituale va affrontato con questi concetti, con queste verità spirituali in mente. E quindi, versetto 14, state dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Inoltre, tutto ciò prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e supplica nello Spirito, vegliando in questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Paolo inizia l'ultima sezione di Efesini portando i suoi lettori alla conoscenza di questo conflitto in cui ogni credente è coinvolto. Non è che noi dobbiamo coinvolgerci in questo conflitto, esiste già questa realtà. E quindi il Signore con queste verità vuole fornirci con le verità spirituali che ci renderanno fortificati, cioè resi capaci di affrontare e di trionfare su qualsiasi nemico spirituale. Non è che noi dobbiamo andare a giro a cercare il diavolo, dov'è? Lui si presenterà. Noi dobbiamo essere pronti con queste verità spirituali, okay, in mente e applicati alla nostra vita. Ora entriamo subito, senza tanta introduzione, entriamo subito in questo primo punto. Vogliamo riniziare con il versetto 13, perché in realtà l'abbiamo appena toccata la settimana scorsa, ma iniziamo subito con il versetto 13 e in questo versetto siamo chiamati allo schieramento a fianco al Signore e abbiamo l'incoraggiamento della certezza della vittoria. Quindi il versetto 13 ci spinge, ci esorta a schierarci accanto al Signore in questa battaglia, e dobbiamo essere incoraggiati dal fatto che la vittoria è sicura. Allora, versetto 13 di nuovo. Perciò, quindi in base a tutto questo, per questo motivo, per via di queste verità che aveva appena elencato, cioè che noi non combattiamo contro sangue e carne, ma siamo in una battaglia spirituale, la forza di Dio è superiore a tutto questo, perciò, visto tutto questo, dobbiamo afferrare l'armatura di Dio. Quando qui dice nel versetto 13, perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere. Quindi senza afferrare queste verità non riusciremo ad affrontare in modo vittorioso le battaglie spirituali, il nemico. Ma se noi ci aggrapperemo a queste verità, è molto semplice, alla verità, alla giustizia, al Vangelo, alla fede, alla parola di Dio e a questi punti elencati in questa lista dell'armatura di Dio, se noi ci aggrapperemo a queste verità, il nemico non può fare niente contro di noi. Quindi lo scopo di essere capaci di resistere nel giorno malvagio, ovvero il giorno perverso, di rimanere in piedi dopo tutto il conflitto. Allora, cos'è il giorno malvagio? Ogni giorno sin dalla caduta dell'umanità nel peccato, quando dice di resistere, di stare, rimanere saldi nel giorno malvagio. Il giorno malvagio è il mondo in cui noi stiamo vivendo ora. Arriverà un giorno, la Bibbia parla del giorno del Signore, no? Avete sentito parlare di questo. Il giorno del Signore non è un giorno di 24 ore, e il giorno malvagio non è un giorno di 24 ore, ma è, diciamo, in questo momento, in questa epoca che noi stiamo, dove c'è il nemico spirituale, noi dobbiamo schierarci dalla parte del Signore. Il giorno del Signore, invece, è il giorno in cui Dio incomincerà a giudicare questo mondo e Lui a regnare sopra questa terra, letteralmente. Inizia esattamente con quello che abbiamo appena cantato con il 135. Inizia con il ritorno del Signore Gesù Cristo nelle nuvole per accoglierci, per stare con Lui sulla terra. Incomincia un giudizio, quello dei 7 anni della tribolazione. Alla conclusione di quei 7 anni il Signore Gesù Cristo tornerà sulla terra e regnerà per 1000 anni letteralmente su tutto il mondo, e noi regneremo con Lui. Quello è questo lungo periodo di come minimo 1007 anni, è chiamata il giorno del Signore. Noi invece ancora non è iniziato il giorno del Signore, e quindi siamo nei giorni malvagi, cioè i giorni quando il diavolo e i suoi collaboratori hanno una certa libertà di opporsi all'opera di Dio, e quindi Dio ci avverte di questo e ci esorta a schierarci accanto a Lui con questa armatura spirituale per poter essere vincenti. Ora, il credente deve capire che esiste un'opposizione al Signore e alla sua volontà, anche se non lo vediamo. Esempi di questo abbondano. Apri un attimino ad Efesini capitolo 2, gira qualche pagina. Noi non ci rendevamo conto di questo quando eravamo nel nostro stato perduto. Quando noi ancora non eravamo salvati, non ci rendevamo conto che noi stavamo camminando nel corso di questo mondo. Guarda cosa dice Efesini 2, versetto 1. Egli, cioè il Signore, ha vivificato anche voi, cioè ha rigenerato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nemmeno lo sapevamo, nei quali un tempo, cioè prima della nostra salvezza, un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Quindi senza nemmeno renderci conto, noi camminavamo secondo il programma che il diavolo aveva per questo mondo. Questo è il giorno malvagio, no? Riferito in capitolo 6. Esempi della realtà di una battaglia spirituale si trovano in tutta la Bibbia. Daniele capitolo 10, molto interessante. Daniele 10, ok. Daniele è in esilio, lui sta studiando l'Antico Testamento, sta pregando a Dio per il restauro di Israele, perché secondo le profezie di Geremia che aveva scritto prima dell'esilio, Daniele studiava il libro di Geremia e pregava a Dio per questo restauro che doveva accadere dopo 70 anni in esilio. Mentre lui prega al Signore, viene un angelo da parte di Dio per rispondere a lui. Guarda cosa dice Daniele 10. Qui dice, versetto 9, tuttavia udì il suono delle sue parole, all'udire però un suono delle sue parole caddi in un profondo sonno sulla mia faccia e con la faccia rivolta a terra. Ma ecco, una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle mie palme, sulle palme delle mie mani. Poi mi disse, Daniele, uomo grandemente amato, intendi le parole che ti dico e alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Quando mi ebbe detto questa parola, io mi alzai in piedi tutto tremante. Egli allora mi disse, non temere, Daniele, perché dal primo giorno in cui ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate, io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però, ecco, Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto e sono rimasto là con il re di Persia. Versetti strani, versetti però che ci insegnano che Daniele era in casa sua e pregava e non si rendeva conto, non c'era motivo di sapere questo, ma che Dio aveva immediatamente sentito la sua preghiera e ha mandato un angelo per dare nuova rivelazione a Daniele. Infatti Daniele ha scritto il resto del libro di Daniele, che elenca eventi che dovevano accadere non solo dopo quel momento ma anche ancora in futuro. Infatti il libro di Daniele e il libro di Apocalisse vanno studiati insieme. Cosa stiamo dicendo? Che questo messaggero, questo angelo, era stato mandato, ma era stato impedito dal principe della Persia. Quindi un potere da parte di Satana che impediva, e Michele l'arcangelo è intervenuto per mandare avanti questo messaggero. Allora, io non mi devo perdere nei dettagli, basta capire che esiste una battaglia intorno a noi che noi non vediamo. In Giuda capitolo 9, Giuda è il penultimo libro del Nuovo Testamento, Giuda, ok, appena prima dell'Apocalisse, versetto 9, dice che già ai tempi di Mosè, invece, l'arcangelo Michele, lo stesso a cui si era riferito l'angelo nel libro di Daniele, l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Allora, da questo versetto impariamo qualcosa di importante. Uno, che queste battaglie spirituali già esistevano ai tempi di Mosè, cioè il diavolo era coinvolto nel mondo contro il Signore e la sua volontà. Alla morte di Mosè, per qualche motivo, il diavolo voleva prendersi possesso del corpo di Mosè. Versetti, devo ammettere, un po' strani, ok? Noi non pensiamo a queste cose tutti i giorni perché non vediamo questa battaglia spirituale. Ma in Giuda impariamo che esiste una battaglia e Michele è intervenuto anche se non si è opposto direttamente al diavolo, ma ha chiesto al Signore di sgridarlo. E quindi se Michele l'arcangelo non è entrato in un conflitto diretto con il diavolo, ma ha permesso al Signore di sgridare il diavolo, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Attenzione, non ti sto incoraggiando a coinvolgerti direttamente in un combattimento con spiriti maligni o malvagi, no. Ma l'armatura di Dio ci permetterà di resistere gli assalti dal diavolo, e la potenza di Dio può respingere queste cose. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente renderci conto che siamo coinvolti in qualcosa di molto più grande. Schieriamoci quindi dalla parte del Signore, rendiamoci conto che la nostra vita fa parte del piano di Dio contro il male e per la sua volontà. Apocalisse 12, non lo voglio leggere ora per via del tempo, ma in Apocalisse 12 c'è una descrizione della storia del mondo e descrive il diavolo come un drago, un dragone che con la sua coda prende un terzo delle stelle del cielo, cioè degli angeli, e da allora si oppone all'opera di Dio e alla volontà di Dio e perseguita, fra virgolette, la donna che è la nazione di Israele, che avrebbe portato nel mondo il Messia. È rappresentato in modo figurativo, sembra una cosa che vedresti in un romanzo, no? Molto fantascientifico, no? Questi dramma del Medioevo con i dragoni, sembra scritta in quel modo, ma Apocalisse 12 ci dimostra che c'è una battaglia spirituale e noi dobbiamo innanzitutto renderci conto che esiste, sin dalla caduta. Il diavolo ha sempre cercato di distruggere la nazione di Israele, perché era da lei che doveva nascere il Messia. Quando nacque Gesù, vi ricordate, le forze del male si scatenarono contro la nazione, lì cercando di distruggere il Signore. Matteo capitolo 12, Erode fa uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni per eliminare il Messia. Questo era parte del piano del diavolo, per distruggere e opporsi all'opera del Signore. Molte volte nel ministero di Gesù lui affronta opposizioni diaboliche, esempi abbondano. Apri però a 1 Tessalonicesi capitolo 2, 1 Tessalonicesi 2, arriviamo nell'epoca diciamo nostra. L'apostolo Paolo scrive una chiesa a Tessalonica, il versetto 18, lui dice: perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo, ma ben 2 volte venire da voi. Paolo dice: io ho cercato di venire a Tessalonica per servire il Signore, per avere qualche frutto spirituale fra voi, ma Satana ce lo ha impedito. Quindi esiste un'opposizione al Vangelo. Senti, noi dobbiamo renderci conto che questa Chiesa è coinvolta nell'opera di Dio di edificare i credenti qui nella parola di Dio, nella sua volontà, di aiutarci tutti a crescere nella conoscenza di Cristo. Insieme noi cerchiamo di raggiungere persone che non conoscono Gesù e di mandare il Vangelo intorno al mondo, sostenendo missionari con offerte economiche e con le nostre preghiere, affinché il Vangelo si possa espandere. Questa è un'opera spirituale e il diavolo vuole impedire questo, come voleva impedire l'apostolo Paolo. Ok, se noi ci rendiamo conto di questo, non permetteremo alle cose di questa vita impedirci nel nostro cammino, non saremo noi utili nelle mani del diavolo per mettere un bastone fra le ruote, no? Per modo di dire, nell'opera di Dio. Attenzione, noi possiamo essere un ostacolo nella battaglia o possiamo essere collaboratori del Signore nella battaglia. Se noi ci rendiamo conto che questa richiesta non riguarda me o Paul o qualche membro in particolare, in realtà nessuno di noi, ma questo fa parte dell'opera di Dio per l'avanzamento del suo nome, per la salvezza delle anime, insomma per portare a compimento la sua volontà nel mondo, Se noi ci coinvolgeremo in questa opera, io credo che ci aiuterà a non ostacolarlo, ok? Però spesso ci perdiamo con piccole discussioni fra di noi, perché qualcuno ha detto una cosa, uno ha fatto una cosa. Queste sono le tentazioni nostre, perché siamo sempre umani. Ma se ci rendiamo conto che il conflitto fra me e te è stato, diciamo, messo lì per impedire l'opera di Dio, allora io fermo, faccio un passo indietro e dico: aspetta, Signore, aiutami a non essere io un ostacolo alla tua opera. Ok? Quindi per questo motivo il credente deve capire che esiste un'opposizione all'opera di Dio. Paolo aveva detto in 1 Corinzi 15: se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Cioè Paolo aveva affrontato delle grandi battaglie, dei grandi ostacoli con delle persone che lui descrive come bestie, perché si erano imbestialiti contro di lui. Ad Efeso, vi ricordate che ad Efeso lui, predicando il Vangelo, gli orefici che creavano le statue per Diana si erano opposti a Paolo, e quindi c'era stata una rivolta nella città, tutti questi artigiani, perché loro perdevano il loro guadagno, perché la gente, se si convertiva al Dio di Paolo, non comprava più le statue di Efeso. Questa mi sembra una cosa ridicola, ma stavano per uccidere Paolo e questi suoi collaboratori. Perché? Perché questi orefici, questi artigiani, pensavano di perdere guadagno, ma tutto questo faceva parte del piano del diavolo per impedire che il Vangelo si espandesse in Efeso e in altri posti. E Paolo dice: siccome la risurrezione è una realtà, io ho affrontato quelle bestie, no? Quel conflitto, l'ho affrontato. Poi dice: se la risurrezione non è realtà, per quale motivo mi sono rovinato la vita, no? Mi sono messo in difficoltà, se non è vero? Ma se è vero, allora il conflitto vale la pena. Se Dio esiste, la risurrezione è una realtà, allora vale la pena entrare nel conflitto. Certo che sì, nonostante le difficoltà. Da notare, questo brano è scritto a credenti. Dice all'inizio, no, in Efesini capitolo 6, del resto fratelli miei, fortificatevi. Paolo sta scrivendo a credenti, e siamo noi credenti che dobbiamo essere riconoscenti del fatto che esiste. Noi siamo a rischio di non essere coscienti del conflitto spirituale e cadere vittime delle insidie del diavolo. Ma, come dice in 2 Corinzi capitolo 2 versetto 11, noi non ignoriamo, non siamo ignoranti, non siamo all'oscuro delle macchinazioni del diavolo. Ora, alcune cose che il diavolo usa come macchinazione, qui lo descrive con il termine le insidie del diavolo, no? Il versetto 11, per rimanere ritti e saldo contro le insidie del diavolo. Il diavolo manda questi attacchi, lui cerca di screditare il carattere di Dio e la sua credibilità. Paul ha predicato quest'ultimo giovedì, ha fatto riferimento a questo brano, che quando il diavolo tenta Eva, lui dice: non ha detto Dio che potete mangiare di tutti gli alberi? Cioè, ha preso la parola e poi l'ha distorta un po'. Dio ha detto che puoi mangiare di tutti gli alberi? Lei ha detto sì, ha detto di tutti eccetto questa, perché altrimenti moriremo. E il diavolo poi nega la parola di Dio, dice: voi non morirete affatto. Il diavolo cerca di screditare Dio, infatti lui dice: lui sa che quando lo mangiate allora sarete come lui, sarete come Dio. Questa era la menzogna del diavolo, che cercava di screditare Dio, di ascrivere a Dio delle motivazioni sbagliate, negative, peccaminose. Il diavolo vuole impedirti da qualche cosa buona, vuole trattenerti da qualche cosa buona. E quindi il diavolo cerca di fare questo, di screditare il carattere di Dio e la sua credibilità. Il diavolo vuole sedurti a pensare che puoi vivere indipendentemente da lui senza conseguenza. Lì aveva detto nel giorno in cui lo mangiamo morirete. E il diavolo nega direttamente e dice: voi non morirete affatto. Quindi il diavolo tenta Adamo ed Eva con questo, facendoti pensare che tu puoi vivere indipendentemente da Dio senza alcuna conseguenza. Questo è come il diavolo cerca di tentare. In secondo luogo, lui è dietro alle persecuzioni. Secondo Corinzi 12, versetto 7, Paolo dice che era stato mandato un messaggero di Satana per colpirlo, perché lui aveva avuto tante rivelazioni, no? Un messaggero di Satana per schiaffeggiarlo. Quindi le persecuzioni sono motivati dal diavolo. Lui semina confusione con false dottrine. Secondo Pietro capitolo 2. Secondo Pietro capitolo 2, un attimino. Secondo Pietro 2, versetto 1. Pietro dice: ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e rinnegheranno il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. Pietro avverte le chiese del Nuovo Testamento di falsi dottori che introdurranno false dottrine. Perché mettiamo tanta enfasi sulla predicazione della parola e noi siamo un po' pignoli sulla dottrina e diciamo siamo molto accorti su quello che noi dichiariamo, quello che crediamo? Perché Pietro avverte che ci sono le false dottrine che poi ti allontaneranno dal Signore, e noi stiamo molto attenti alle fonti a cui noi ascoltiamo, perché il diavolo cerca di screditare Dio, cerca di perseguitare, cerca di seminare confusione nelle chiese con false dottrine. A proposito, la Chiesa esiste per aiutare a crescere nella conoscenza della parola, per evitare che siamo vittime di falsi insegnamenti. Efesini capitolo 4, versetto 14, è molto chiaro su questo, lo scopo della Chiesa, finché noi cresciamo e non siamo come bambini sbalottati a destra e a sinistra con ogni vento di dottrina, no? Se studiamo la parola di Dio conosceremo bene quello che è la verità, e quando sentiamo qualche falsità non saremo distratti. Lui impedisce il ministero dovunque può. Abbiamo letto in Primo Tessalonicesi che lui ha impedito Paolo, e ci sono altri posti che vedi questo nel Nuovo Testamento. Lui cerca di dividere le chiese, è uno dei questo è uno degli scopi principali del diavolo, di dividere. Primo Corinzi, il problema, con tutti i problemi che c'erano nella chiesa a Corinto, la divisione era, diciamo, quella principale. Si dividevano perché alcuni dicevano: io sono di Apollo, no, io sono di Paolo, no, io sono di Pietro. Un altro diceva: sì, ma io sono del Signore Gesù. E creava contesa fra i membri della Chiesa. Poi c'erano peccati nella Chiesa, c'erano liti legali, cioè un membro porta un altro in causa davanti a giudici non credenti. C'erano liti fra di loro, c'erano contese sull'argomento dei doni spirituali. Il mio dono spirituale è più importante del tuo, perché il mio è la profezia, o il mio è il dono delle lingue, eccetera. E quindi c'erano contese fra di loro. E Paolo scrive il libro di Primo Corinzi soprattutto per aiutarli ad eliminare la divisione fra loro e pensare giustamente riguardo a tutti questi argomenti. E il libro di Primo Corinzi risolve questi problemi. Il diavolo vuole dividere questa chiesa, non è un'invenzione mia, questa è proprio la realtà e noi dobbiamo riconoscerlo. Lui ci tenta di fidarci delle nostre proprie risorse. Primo Timoteo capitolo 6, Paolo scrive ai ricchi di non confidare nelle loro ricchezze, no? Perché il diavolo vuole che noi non dobbiamo dipendere su di Dio per la nostra forza. Noi siamo forti perché abbiamo le nostre risorse. No, non è questo. E il ministero non va avanti perché l'America è ricca e riesce a sostenere missionari con i propri dollari. No, non è lì che viene la potenza di Dio, anche se Dio li può usare quello. Ma noi non dobbiamo confidare nelle nostre ricchezze, dice in 1 Timoteo capitolo 6, perché questa è una tentazione che viene dal diavolo. Lui conduce nell'ipocrisia. Gesù aveva detto ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Attenzione, essere un ipocrita è non essere dentro quello che noi diciamo di essere. No? L'ipocrisia è una tentazione del diavolo. Il diavolo vuole condurti ad amare il mondo. Apri in primo Giovanni, capitolo 2, versetto 15. Ascoltate attentamente questi versetti, ben conosciuti, ma importanti, considerati in questo contesto. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E quindi il diavolo vuole tentarti con il mondo. E queste sono le stesse cose che lui mise davanti ad Eva e ad Adamo, le stesse cose con cui tentò il Signore Gesù nel deserto all'inizio del suo ministero. È la stessa cosa, le stesse armi che lui usa con noi per distrarci. Ma noi, come dice in 2 Corinzi 2, non siamo ignoranti delle sue macchinazioni. Ma queste sono le sue insidie. Il credente quindi deve capire che esiste una battaglia spirituale contro il Signore, anche se non lo vediamo. Questo è il primo punto. Ma il credente quindi, in secondo luogo, deve capire che la vittoria è garantita. Ora abbiamo detto tutto quello e potremmo essere intimiditi, no? Tutta questa opposizione del diavolo. Ma Paolo dice: la vittoria è garantita, l'armatura di Dio è di gran lunga superiore a tutta quell'opposizione. Se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Dice Gesù stesso. Non abbiamo nulla da temere, dobbiamo solo schierarci dalla parte del Signore, afferrare l'armatura spirituale e non ci saranno problemi se noi ci terremo a queste verità. Il credente deve capire che la vittoria è garantita. La fortificazione da parte di Dio è superiore a qualsiasi opposizione. Dice: fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Cioè la forza letteralmente significa la vittoria, la sovranità del suo dominio. Se noi ci aggrapperemo, ci allineeremo al Signore, il suo dominio, la sua vittoria sarà anche la nostra. Noi siamo dalla parte sua. E quindi Gesù stesso disse riguardo al ministero della Chiesa: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Prima dell'inizio dell'epoca della Chiesa, Gesù aveva detto ai suoi discepoli che sarebbero stati poi loro il fondamento della Chiesa. Lui disse: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Le porte vuol dire che le forze del diavolo saranno, la loro difesa non potrà resistere gli avanzi dell'opera di Dio. Quindi esiste una battaglia spirituale, ma la forza del Signore è di gran lunga superiore. Rendiamoci conto di questo e mettiamoci dalla parte del Signore, coinvolgiamoci per non essere anche noi ostacoli all'opera di Dio. Primo Giovanni scrive: figlioletti, li avete vinti perché colui che è in voi è più grande, letteralmente significa più potente di colui che è nel mondo. Quindi lo Spirito Santo che dimora dentro il credente è più potente di quello che è nel mondo. La vittoria è garantita. Il credente deve capire che la vittoria è garantita. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dice l'Apostolo Paolo in Romani 8:31. E l'ultimo punto, in questo versetto, il credente deve afferrare all'armatura di Dio. Torniamo al versetto 13. Perciò, visto tutto questo, perciò, prendete, afferrate l'armatura di Dio. Credente deve afferrare l'armatura, afferrandoci alle verità fondamentali della fede. Quindi, come resteremo saldi e vincenti contro le insidie del diavolo? Domanda. La risposta è questa. I sette temi, i sette concetti spirituali che Paolo elenca sono quei concetti che devono essere primari nella nostra mente e nella nostra vita. La verità, la giustizia, ovvero la santità, il Vangelo, la fede, lo scudo della fede, la spada della verità, l'elmo della salvezza, la spada della parola di Dio, la preghiera. Questi sono i concetti che devono essere primari nella nostra mente e nella nostra vita. Le uniche vere risorse che noi abbiamo sono queste. Siamo quindi comandati ad indossarli. Allora, nel versetto 14 introduce i sette articoli, diciamo, dell'armatura spirituale, dicendo avendo, questi primi tre sono indossati sempre, avendo la cintura ai lombi, la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo. Queste sono cose che sono sempre addosso, ok? La corazza della giustizia, la cintura della verità e i piedi calzati. Queste sono cose che il soldato non leva mai. La corazza, i piedi calzati e la cintura sempre indossato, avendo questo. Poi dice nel versetto 16, prendete, ok? Nel momento della battaglia, versetto 16, oltretutto prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Non vai sempre ogni momento, no, ma nel momento della battaglia, quando il diavolo lancia i suoi dardi infuocati, è la fede che mi aiuterà a resistere o a spegnerli. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio, pregando quando? In ogni tempo. Quindi ci sono tre pezzi di armatura che sono indossati sempre, tre che vengono usati direttamente nel conflitto, e in tutto questo c'è continua preghiera, in ogni tempo, preghiera, comunicazione dal Signore, perché è Lui che vede dall'alto gli assalti e mi può indicare come possiamo essere vincenti in questo. E questa è l'armatura di Dio. Ora, qui dice che tutti noi dobbiamo farlo, non solo alcuni di noi, ma tutti noi siamo coinvolti. State saldi, cioè schierati accanto al Signore assieme a tutti gli altri. È un comando e quindi io ho una responsabilità in questo fatto. E questo comando è dato nel plurale, cioè lui dice voi tutti state saldi. Quindi siamo una squadra e dobbiamo lavorare insieme dalla parte del Signore per poter resistere ed essere vincenti. Cosa significa dunque? E qui io credo è il punto principale del messaggio stamani. Il versetto 14. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità. Cosa significa stare dunque saldi o ritti? Io credo che questa è una decisione da parte mia. Mi viene in mente in Esodo, capitolo 32, quando Mosè scende dal monte Sinai con le tavole dei dieci comandamenti e torna e vede che Aaron aveva fatto con il popolo un vitello d'oro e che si erano corrotti in tutte le più orribili cose. E Mosè dice a quel punto, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque è per l'Eterno venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui. Mosè scende, lui sta prendendo le tavole dei 10 comandamenti, mentre invece nell'accampamento c'è una corruzione totale del popolo. Lui dice: chi è dalla parte dell'Eterno, venga qui da me, dalla parte mia. Mosè, ricordati, rappresenta la parola di Dio. Lui ha dettato la legge. E quindi quelli che volevano stare dalla parte di Dio dovevano mettersi dalla parte della parola di Dio. E la parola di Dio è la nostra assoluta autorità. Nella cultura c'è una contraddizione tale contro cosa è un uomo, cosa è una donna, cosa è il matrimonio, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è il peccato. C'è, è tutto un punto interrogativo su tutto questo. Noi dobbiamo schierarci accanto a quello che dice la parola di Dio e non muoverci su questo. Nella cultura c'è un assalto su cos'è un maschio o una femmina. Ma dove siamo? E questo è rappresentativo di tutta la confusione che c'è nel mondo. E se uno si schiera dalla parte del Signore, senz'altro sarà messo sotto attacco, sotto gli assalti satanici. Ma non ti preoccupare, vai da Mosè, mettiti dalla parte di Mosè, cioè dalla parola di Dio, e stai lì. Dio è intervenuto e ha giudicato tutto quel popolo, sono morti migliaia quel giorno. E non credere che Dio non giudicherà questo mondo. Quindi ti consiglio di metterti dalla parte giusta. Cosa significa stare ritti e saldi? È una decisione. Chi vuole essere dalla parte dell'Eterno, venga qui. E chi vuole essere dalla parte dell'Eterno, devi stare dalla parte della Bibbia. Noi ci chiamiamo Chiesa Biblica Battista per un motivo. Perché non sarei stato io o Paul o nessun altro a fare una differenza a Grosseto in Italia. Ma la Bibbia è quello che farà la differenza in Italia. E noi ci identifichiamo con la parola di Dio, anche quando tutto il mondo si mette contro. Anche se dobbiamo cadere vittime di persecuzione, preferisco morire perseguitato, ma dalla parte della verità, che poi mi aspetta una corona in gloria. E non di cadere nella tentazione di acconsentire a quello che il mondo dice. È una decisione che tu devi prendere. Schierarti dalla parte della parola di Dio a tutti i costi. Primo Re, capitolo 18, voi conoscete la scena, Elia contro tutti i profeti di Baal, e davanti al popolo di Israele lui dice: fino a quando zoppicherete o tentennerete tra i due lati? Se il Signore Dio, seguitelo. Se vale Dio, seguite Lui. Dovete però prendere una decisione, dice Elia. Dovete decidere, non dovete stare un po' di qua, un po' di là, tentennendo su due lati. La decisione è tua su quale lato starai. E Dio dice: state saldi, prendete una decisione una volta per sempre. Se Lui è Dio, state dalla parte sua. Se volete essere dalla parte del diavolo, di Baal, di tutto il mondo, vai. Ma non state fra due. Devi prendere una decisione. Il credente deve rendersi conto che c'è una battaglia spirituale in questo mondo e dobbiamo schierarci dalla parte del Signore, perché Lui è l'unica verità. Giosuè, capitolo 24, voi capite, voi sapete già dove sto andando con Giosuè. Giosuè, alla morte di Mosè, conduce il paese, la nazione di Israele, nel territorio della terra promessa, e alla fine del suo ministero, alla fine della sua vita, nel versetto 14, lui dice: perciò ora, Giosuè dice al popolo, perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà, e togliete via degli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume e in Egitto, e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire gli tieni, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel cui paese voi abitate, se avete una scelta. Ma quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno. È una decisione che Giosuè prende e mette davanti al popolo, una decisione, e Mosè dice chi è dalla parte dell'Eterno, si mette qui accanto alla parola di Dio. Ed Elia dice se l'Eterno è Dio, servitelo. E Giosuè dice dovete decidere da che parte state. Volete servire i dei dei vostri padri? Andate. Se voi, io e la mia famiglia serviremo l'Eterno. È una decisione non solo che dobbiamo prendere una volta per sempre nella nostra vita, ma dobbiamo ricordarci di questo ogni giorno nella battaglia spirituale e non scordarci da che parte stiamo. Senz'altro non c'è una persona qui che dirà no, io voglio stare dalla parte del diavolo. Io lo so che nessuno di voi vuole stare dalla parte del diavolo, ma è una decisione che devi prendere oggi e che devi ricordarti tutti i giorni del tuo cammino con il Signore fino a che Lui non ritorna. Quindi, tornando in Efesini, cosa significa? Cosa significa? Versetto 14, state dunque ritti. Vuol dire che io devo prendere una decisione. Il cantico, io ho deciso. Io ho deciso, io seguo Cristo. Io ho deciso, io seguo Cristo, io ho deciso, io seguo Cristo, indietro no, non tornerò. Questo deve essere l'atteggiamento del soldato cristiano. E quindi poi lui arriva nel versetto 14 al primo vero punto dell'armatura, che è questa, avendo ai lombi la cintura della verità. Pilato aveva chiesto a Gesù, guarda, apri a Giovanni 18, guarda come erano avanti nei tempi di Gesù la filosofia umana, Giovanni 18, versetto 37. Allora Pilato gli disse, dunque sei tu re? Parlando con Gesù, Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. E Paolo dice, prendete, avendo ai lombi la cintura della verità. Lo scopo della nascita di Gesù Cristo nel mondo è di rendere testimonianza alla verità. E la verità è Dio. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse, cos'è la verità? E poi esce, dice, io non trovo nessun male in questo uomo, però si lava le mani. Pilato, non prendendo una decisione quel giorno, ha preso la decisione di non stare dalla parte del Signore. In quell'attimo lui doveva inginocchiarsi, confessare Gesù come il suo personale salvatore, come il ladrone sulla croce, e dire Signore ricordati di me quando vieni nel tuo regno, e accettare le conseguenze. Pilato avrebbe fatto una migliore fine, invece non prese la decisione, e così prese la decisione sbagliata. La verità, potrei dire molto di più sulla verità, ma basta dire che noi sappiamo che Gesù dice di Satana che lui era un bugiardo dall'inizio. E noi non dobbiamo cadere nella tentazione di credere alle menzogne del diavolo. Noi dobbiamo avere una posizione opposta alla sua riguardo alla verità. Il mondo dice non esiste una verità assoluta, come dice Pilato, non esiste una verità assoluta, lo stanno dicendo ancora dopo 2000 anni. Ma Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. La verità assoluta è Gesù Cristo. Su questa vetrina c'è scritto Giovanni capitolo 8, versetto 32, e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. studia la tua parola, studia la Bibbia, conosci la verità che è Dio, è Gesù Cristo, è la sua parola. Gesù dice, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Ed ecco di nuovo, siamo lì e la Bibbia deve essere elevata ai nostri occhi, nelle nostre menti e nelle nostre vite. La parola di Dio è la verità. E quindi io devo decidere di aggrapparmi a Cristo e alla sua parola e ripudiare tutto ciò che si oppone a Lui. Dobbiamo aggrapparci alla verità su chi è Dio. Il diavolo aveva detto, voi sarete come Dio. Salmo 14 dice, Salmo 14:1, non c'è, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Lo stolto ha detto non c'è Dio. E il mondo di oggi va avanti ed ogni programma televisivo ed ogni film e ogni libro scritto nel mondo vuole ingannarti a credere questo. Non c'è Dio. Tu sei Dio. Questa è la menzogna del diavolo. Ma Dio dice in Isaia 45, io sono l'Eterno, non c'è alcun altro. E ascolta quello che dice Dio. Guarda, mi sono stupito quando ho letto questo versetto ieri. Io sono l'Eterno, non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti ho cinto anche se non mi conoscevi. Dio dice, io ti ho cinto. E Paolo dice, prendi la cintura della verità. Dio è la verità. E Lui ci ha circondati. E noi dobbiamo essere immersi nel Signore Gesù Cristo, che è l'unica verità. Dobbiamo aggrapparci alla verità su chi è Dio, e Gesù è Dio. Numero 3, dobbiamo aggrapparci alla verità della Deità di Cristo. Gesù aveva detto, se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Quando lui dice io sono, si sta identificando con Dio stesso. Numero 4, dobbiamo aggrapparci alla verità riguardo al male. Isaia 5 dice, guai a voi che chiamate il male bene. Se oggi tu dici che qualcosa è un peccato, guarda, potrei stare qui ad elencare una decina di cose così, non lo voglio fare, ma tutto quello che il mondo mette come pubblicità in televisione, la nudità, l'alcol, tutta la superbia, tutto quello che c'è nel mondo, tutto quello, loro dicono questo è buono, compralo, tu hai bisogno di questo. Ma il Signore dice quello è male, quello è peccato, e dice guai a voi che chiamate il bene e il male. Quindi io devo aggrapparmi alla verità della parola di Dio per discernere cosa è bene e il male. Eva già sapeva cosa era bene e male, Dio gliel'aveva detto, mangiate di tutto eccetto questo, perché questo è quello che mi renderà Dio nella tua vita. E noi dobbiamo permettere a Dio di dirci sì e no. E quando Dio ti dice no su qualche cosa, Lui ti sta dicendo la verità. Amalo, accettalo quando Dio ti dice no su qualcosa. Dobbiamo aggrapparci alla verità riguardo alla salvezza. Tutti hanno bisogno di essere salvati dai loro peccati senza eccezione. Solo Gesù può salvare senza eccezione. Atti capitolo 4, versetto 12, e nessun altro vi è salvezza. Paolo ha predicato un messaggio intero su questo giovedì. Il mondo dice tutte le vie portano al Signore, Gesù dice una via soltanto porta al Signore. Allora scegli qual è la via. La porta stretta è quella che conduce alla vita eterna, e quella porta stretta è Gesù. In nessun altro vi è salvezza, perché non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, solo quello di Gesù. E alla porta qui abbiamo un'insegna che dice solo Gesù salva. e io ho la mia scrivania su al piano di sopra e io sento la gente passare a volte, dei ragazzi, gli adulti, e leggono solo Gesù salva, qualcuno è curioso, qualcuno è colpito, qualcuno beffa. Ma se solo Gesù salva, conosci Gesù e aggrappati a Lui perché tu hai bisogno di Lui. La verità è di assoluta importanza ed è menzionato per primo. Proverbi 23. Io ho conosciuto un maremmano saggio una quindicina di anni fa. Un maremmano saggio con la saggezza maremmana. E io gli suggerì di aprire il libro dei Proverbi e di leggerlo tutti i giorni, un capitolo alla volta. E in Proverbi 23 c'è questo versetto: acquista verità e non venderla, acquista sapienza, ammaestrimento e intendimento. Acquistalo vuol dire paga per ottenerlo. Paga per ottenerlo. La verità non la puoi acquistare con i soldi, ma ti costerà qualcosa. Avere la verità. Devi investire qualcosa per ottenere la verità. Ed è una decisione tua. Investire il tuo cuore, i tuoi desideri nella verità che è la parola di Dio. E quando tu ottieni quella verità nella tua mente e il tuo cuore, non la vendere. La verità non si può vendere, la devi tenere per te, sempre. La puoi regalare però agli altri. Comunque, qui dice acquista la verità. In conclusione, Dio ci ha chiamati a schierarci accanto a Lui nel conflitto contro il male. Il conflitto è spirituale, non carnale. Lui ci fortificherà con la sua potenza quando noi ci aggrappiamo a Lui e alle sue verità. Qual è la decisione che tu devi prendere oggi? Qual è il tuo rapporto alla verità? Hai deciso di schierarti dalla parte del Signore e di essere fortificato dalla sua potenza? Qual è il tuo rapporto alla parola di Dio? Forse oggi devi concretizzare una decisione di restare ritti, saldi, avendo ai lombi la cintura della verità. Se sei qui stamani e non conosci Gesù Cristo come tuo personale salvatore, cioè non sei certo di essere nato di nuovo, di avere la vita eterna, noi siamo qui e la parola di Dio che è la verità ti aiuterà a capire come tu puoi essere salvato. E noi non vorremmo altro che prendere questa parola e condurti nella conoscenza di Gesù affinché tu possa essere salvato. Qualunque sia la decisione che tu devi prendere oggi, prendilo. Prendiamo insieme, Signore.